manifesta la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. Alleluia, dillo alla persona accanto a te, la grazia di Dio ti stabilizza. La grazia di Dio rende stabile la tua vita. Amen. Alleluia. Voglio invitare Dario a condividere con noi questo pomeriggio qualcosa dalla scrittura. E molto spesso quando si chiede, insomma, chi è che predica, chi è che deve portare il messaggio, mi chiedono, ma è un pastore, è un fratello, è un apostolo, è un extraterrestre, un UFO? Non si sa, però da quanto ci conosciamo? Quanti anni? Non tantissimi. Bene, 2 o 3 anni, bene, insomma. Non mi fare fare brutta figura al giovane. Lo dico chi ha fatto prima. E abbiamo avuto modo nell'arco di questi pochi anni, insomma diverse occasioni con Dario, di affrontare begli argomenti. E una delle cose che mi è piaciuta molto di Dario, del suo cuore, è la sua capacità di saper discutere sugli argomenti, la capacità di sapersi mettere in discussione. È un uomo, posso dire che... ragazzo, è un bambino che il Signore ha, il Signore ha veramente toccato in questi ultimi anni, e in maniera particolare c'è un cambiamento, una trasformazione, ed è come se quello che vede in Dario è un canale sempre aperto per ricevere, cioè non dà mai per scontato, mai per assodato certe cose che magari potrebbero essere delle cose certe e sicure. La bellezza che ho visto anche nei discorsi è la capacità di aprirsi e saper affrontare i discorsi, e se anche non è d'accordo con te, una capacità di rispetto immensa, che è una delle cose che oggi sicuramente mancano tanto nella Chiesa, è un profondo senso di civiltà. Questo mi ha dato anche il coraggio anche per chiedergli la voglia di chiedergli di condividere qualcosa con lui per noi, perché ho visto in questi anni una profondità particolare. Io sono convinto che Dio qualcosa ci dirà, quindi aspettiamo questo qualcosa da parte di Dio, ok?
Io vorrei però che qualcuno mi desse una mano a leggere dei versetti, perché io, se qualcuno può venire qui vicino, così gli passo il microfono, perché faccio fatica, ormai la vista e la scrittura. Non credo, sì, grazie. Di qua o di là, come ti pare? Ascolta, dove è la tua Bibbia? Sì, no, ti conviene. Queste sono... Pronto. Te li chiamo io poi, no? Allora, intanto lo dico chiaro, sono molto onorato di questa cosa e voglio subito chiarire una cosa, appunto, qualcuno me l'ha chiesto, non sono un pastore, non ho compiti nella Chiesa, niente di particolare, né li cerco in un certo senso. E posso dire, giusto per chiarire, non lo so perché ho accettato questa richiesta di Corrado, perché sono tanti, perché, no, lo dico chiaro, sono tanti anni che io, se parlo in Chiesa, parlo, come mi avete visto, quando sento qualcosa più forte di me, in senso buono, più forte di me, perché se no me ne sto zitto, me ne sto al mio posto. E quando Corrado mi ha chiesto, io veramente non avevo la minima idea di che cosa portare. Però poi, pensandoci su, il tema è di questa settimana, e si parla di qualcosa di nuovo. E io tempo fa, mesetto poco più, ho avuto da meditare parecchio su questo punto, e guarda caso, siccome allora ve lo spiego subito, era nata su Facebook una polemica che vi spiego subito, ma non è questo il tema. La polemica era partita addirittura, considerate, dal fatto se un cristiano può sentire o meno certa musica. Quindi poi i discorsi andavano fino al punto: con quale cantante tu rischi di perdere la salvezza? E quindi, scherzando e ridendo, dice: con Vasco Rossi sì, con Laura Pausini un po' peggio, con Gigi D'Alessio l'hai già persa. Al di là di questi scherzi, io ho sentito dei commenti anche da fratelli che conosco e che rispetto, e una cosa mi ha colpito, nel senso che mi ha dato fastidio, mi ha lavorato dentro e continuato a lavorarmi. Ho detto: io devo rispondere, perché devo... E ero al lavoro, ho cominciato a scrivere, pensavo di mettere, non potevo usare il computer, quindi me lo sono scritto, pensavo di scrivere un commento, invece sono venute fuori 5 pagine, paginette, di un block notes, e poi, meno male, perché il mio turno di lavoro è finito, ho dovuto andare a casa perché avevo ancora da scrivere, invece poi che sono arrivato a casa, buio assoluto, e queste cose, guarda caso, ce l'avevo in macchina. E posso condividere con voi perché fa parte del tema. Allora, su quel discorso, il fratello fece in questo commento, insisteva su questo punto, che noi, siccome siamo cristiani e siccome dobbiamo dare bella testimonianza, questo, quell'altro, non dobbiamo conformarci a questo mondo. Scritture citate: non dobbiamo conformarci a questo mondo. E a me questa cosa mi dava tanto fastidio, perché come la diciamo e come la leggiamo sta cosa, no? E allora è partito da lì il mio discorso. Paolo dice in Romani 12:2, dice a proposito di non conformarci a questo mondo:
non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio.
E quindi, che significa non conformarci a questo mondo? Chiediamocelo. Perché se il non conformarci a questo mondo deriva dal fatto di avere un rinnovamento della nostra mente, noi dobbiamo capire di cosa stiamo parlando. Quindi, per non conformarci a questo mondo è necessario un rinnovamento della mente. Che cos'è? Riferito ai discorsi, dobbiamo essere luce, dobbiamo essere sale, devono vedere che siamo diversi, devono vedere che siamo cristiani, eccetera, eccetera. Che cos'è questo non conformarci al mondo? È qualcosa che ha a che fare con la nostra immagine? E più propriamente, è quello che noi vogliamo che gli altri vedano in noi? È un'immagine esteriore? Lasciamo da parte il discorso se siamo ipocriti o meno, questo è un altro discorso, se vogliamo sembrare di essere quello che non siamo, ma mettiamo un discorso sincero. Che cosa mi chiede lo spirito tramite le parole di Paolo? E io mi devo preoccupare di quello che pensano gli altri? Allora, io dico questo, sia ben chiaro, quello che io ve lo dico come un mio pensiero, una mia proposta. Voglio chiedere due cose. Primo, se non capite E se non siete d'accordo una volta che avete capito, non ditelo neanche amen, non c'è bisogno, cioè non ho bisogno dell'amen per sentire. Se anche capite e non siete d'accordo, non siamo così tanti, per me potete anche dirmelo, possiamo chiarirci se c'è qualcosa. Facciamola più semplice, non c'è neanche un pulpito qua, dico, siamo fra noi. C'ho solo un microfono perché se no non mi sentite e poi non so se sta registrando. Quindi non cerco l'approvazione, io vi dico il mio pensiero. Se lo capite e non lo accettate va bene lo stesso, sinceramente. Io dico questo, che nel cercare di far vedere in noi, o in me personalmente, in noi come credenti, quello che vorremmo, desidereremmo noi che gli altri vedano, è una cosa del tutto naturale. È una cosa che fa parte dell'uomo naturale e dell'uomo carnale. Io in questo non ci vedo assolutamente nulla di nuovo, quindi non posso dire che è qualcosa che viene da Dio, che scende dall'alto. Voler essere visti e preoccuparsi di come gli altri mi vedono, io dico, è naturale, è umano, è terreno, è carnale, è vecchio, non è nuovo. Siamo così da quando siamo venuti al mondo, forse non da subito, ma forse non da piccoli fanciulli, ma subito dopo. E allora dico questo, non c'è niente scusa, l'Ecclesiaste.
Ogni cosa è in travaglio più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà. Ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire guarda, questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi, così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi.
Ora, io ho scelto questo versetto, ma chi conosce l'Ecclesiaste, bene o male, è un concetto che si ripete, si ripete, si ripete. L'Ecclesiaste dice chiaro e tondo molte volte che sotto il sole non c'è niente di nuovo. E come giustamente qualcuno disse decine di anni fa, la chiave di lettura di questo libro, l'interpretazione, è proprio sta in quella parola sotto il sole. Perché sotto il sole non c'è niente di nuovo. Ma al di là di, chiamiamolo sole, al di là del sole nei cieli, tutto è nuovo. E quindi su questa terra non c'è niente di nuovo che non sia sceso dal cielo, dall'alto. Non c'è nulla di nuovo se non è nato da Dio. Se io non afferro questo concetto, io sono ancora sempre nelle stesse tenebre di ogni religione. Cioè io posso cambiare, io dico, ho scritto, io posso cambiare il mio tipo di testimonianza, cioè se una volta non ero credente e volevo far sapere al mondo che io ero quel tipo di persona, magari appartenevo a un gruppo o a un, cioè mi identificavo in un'immagine, volevo che gli altri sapessero io sono quel tipo di persona, rappresento, appartengo a quella mentalità, a quel... Io oggi, da credente, posso decidere di cambiare la mia testimonianza, dire io voglio farti sapere che sono un'altra persona, cioè, ma lo spirito può essere sempre lo stesso spirito. Cioè, prima volevo far sapere a tutti che io magari sono una persona che non gliene frega niente di nessuno, che non, oggi posso far credere agli altri, ma se mi preoccupo di farti sapere che io oggi sono cristiano, io sono, che c'è di nuovo? Io sono sempre dello stesso spirito. Ora, non è che questa cosa sia una cosa sbagliata, ma poi chiariamo. In questo discorso sulla musica, che nei commenti di Facebook, qualcuno disse una cosa bella e giusta, mise la sua testimonianza. Io, quando ho accettato il Signore, certa musica che sentivo prima, alcuni, non li accettavo più, non li potevo più sentire. Il Signore mi ha cambiato e quelli lì non li ascoltavo più. Benissimo. Bella testimonianza, ma il punto è, questa persona ha detto una verità, e quella è la verità che rende genuina questa testimonianza, sta proprio nel fatto che diceva lui: nessuno me lo ha chiesto, nessuno me lo ha insegnato, è nato in me il desiderio o la repulsione. Questa è la verità ed è anche il solo e unico fondamento che noi abbiamo, e mi riferisco alla citazione stessa di Gesù in Matteo 16.
Gesù replicando disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo.
Ecco, ho fatto leggere un pezzo un po' lungo perché mi interessava l'inizio e la fine. L'inizio è: il Padre mio te l'ha rivelato, né carne né sangue. E alla fine, questa cosa particolare, che Gesù raccomanda, non dire niente a nessuno. Un motivo c'è. Perché a noi ha chiesto di essere testimoni. E come possiamo essere testimoni se Dio ci dice non dire niente a nessuno? Me lo siete mai chieste? Allora, non carne e sangue, ma il Padre mio. Se io ho sperimentato io stesso, e mi è successo anche a me, una cosa molto simile è successa anche a me, che ho cambiato gusti musicali. Se io ho sperimentato io stesso questa opera, che non è stata fatta da mano d'uomo o da volontà d'uomo, ma se non è stata fatta dalla mano d'uomo, è stata fatta dal dito di Dio, cioè dal suo spirito, io mi dico: perché mai dovrei poi io andare a appoggiare le mie mani sull'arca di Dio? Ora chiarisco, non so se avete presente la storia di Uzza, perché se la sapete andiamo avanti, se no la leggiamo in Seconda Samuele. C'è qualcuno che non la sa? Qualcuno? Allora, leggi in Seconda Samuele 6.
Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo colpì lì per la sua impietà, ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fin da oggi Perez Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom, e a Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom a Gat, e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa.
Sì, forse avrei dovuto leggere anche un verso prima, forse. Allora, cos'era successo? Stavano portando l'arca, se non sbaglio volevano portarla a Gerusalemme ora, ma la legge diceva l'arca va portata sulle spalle da parte dei Leviti. In quel giorno era stata messa su un carro trainato dai buoi. Ha un significato, non entriamoci. Però cosa succede? Il carro con le buche stava inclinando. Uzza, preso da buona volontà, pensando che l'arca stava per cadere, ha allungato le mani per reggerla e ha toccato l'arca che era vietato toccare. Ora, se io, te, ognuno di noi, se Cristo è in noi, siamo come, in un certo senso, come l'arca di Dio. Io devo mettere le mie mani e toccare e manipolare te che sei come fossi l'arca di Dio, dove Dio scrive la sua legge, dove Dio mette la sua manna, dove Dio, mi ricordo la terza cosa era la verga di Aaron. Non è con la buona volontà che si fa la volontà di Dio, lo sappiamo. Se io vengo, ho fatto questa esperienza che Dio mi ha cambiato il modo di pensare, il modo di, i miei desideri, posso venire da te e dire tu devi cambiare, tu devi, io se faccio così non sto facendo altro che togliere quel fondamento di cui abbiamo parlato, cioè non più per lo Spirito Santo ma per volontà d'uomo, per carne e sangue. Io terrei così il fondamento della rivelazione di cui tutti abbiamo bisogno e porterei la persona ad avere fede in ciò che gli altri dicono, quindi in qualcosa che non può sussistere, in un'esperienza, una testimonianza, una regola, una legge, una religione che quando arriva il momento, quando arriverà la prova, non potrà sussistere, perché non è fondata sul buon fondamento. Solo lo Spirito di Dio sa e può edificare la sua Chiesa, io no, nessuno di noi. Io posso e devo essere un testimone a tutti, sottolineato tutti, di quello che Lui ha fatto in me, quindi di ciò che Dio fa e può fare agli uomini tutti, ma i modi e i tempi di come Dio costruisce, edifica la sua Chiesa e ognuno di noi in particolare, li sa Dio e appartengono a Dio. Come Dio fa il suo nuovo Tempio, e che è chiamata anche la nuova Gerusalemme, che scende dall'alto, dice, scusami, in Apocalisse 3:12.
Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio. Dio ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome.
Non so se avete notato quante cose nuove. Quando Dio fa qualcosa è tutto nuovo. Diventa nuova la Gerusalemme perché scende dal cielo, diventa nuovo e anche il nome di Dio, il mio nuovo nome, diventa nuovo il vostro nome, diventa tutto nuovo quando Dio parla. Scusa, ora Apocalisse anche 21:2. Lo faccio lavorare un pochino.
Vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Quindi la Gerusalemme, la sposa, non la fabbrichiamo noi con la nostra buona volontà, è qualcosa che fa lo Spirito di Dio. E Giovanni la vede scendere dal cielo, da Dio. Solo lui sa come si edifica, come si fa crescere e come ci si arriva, perché è anche, detto in altre maniere, è come noi, ognuno individualmente, possiamo mai arrivare alla statura di Cristo. Come dice in Efesini, andiamo, sapete, no? Dico, va bene, leggiamolo in Efesini.
È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungano all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, ma per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo.
E quindi, dico, chi può scegliere le persone giuste per fare il lavoro giusto? Chi sa, chi ha sapienza, chi è, diciamocelo anche, chi è l'unico che sa governare l'universo e sa come fare ogni cosa? A noi certo non è dato. Le nostre presunzioni di poter immaginare, di poter sapere, può fare molti disastri, perché siamo chiamati non a entrare nel mare e fare un battesimo, siamo chiamati ad arrivare alla statura di Cristo, agli uomini perfetti, a pervenire all'unità della fede. Se io parlo di mio, non arriveremo mai alla volontà di Dio, perché se io ti dico quello è il mio pensiero, la mia volontà, tu, se mi accetti, arrivi al mio pensiero, alla mia volontà. E poi si capisce perché ci sono tanti pensieri, tante denominazioni. È difficile, ma è anche necessario rinunciare al nostro per lasciarci lavorare da Dio. E se lo vogliamo per noi, perché tante volte quando capita a noi, siamo anche capaci di dire: lascia che Dio mi faccia capire, lascia che Dio mi confermi, lascia che Dio mi... Possiamo noi poi andare a opprimere qualcuno, a dirgli questo lo devi fare, questo non lo devi fare, e rimetterli di nuovo sotto la schiavitù della legge? Io devo seminare la mia testimonianza. Non devo seminare delle leggi, non devo seminare delle regole. E se io non capisco questo, io sono sempre nel vecchio lievito. Non c'è niente di nuovo, dice l'Ecclesiaste. L'uomo naturale, prendo un altro aspetto, l'uomo naturale da sempre, sappiamo dall'inizio della Genesi, ha sempre questo desiderio di innalzare la sua torre affinché tutti gli uomini della terra vedano, affinché tutti gli uomini della terra sappiano che noi siamo lì, che noi facciamo questo, eccetera, eccetera. L'uomo vuole fare sempre qualcosa di ben visibile per attirare le genti. Ma le persone, sì, quando possono essere attratte, possono essere entusiaste, possono essere, per carità, possono dare gloria a Dio quando vedono qualcosa di bello, ma poi possono rimanere confuse, possono addirittura rimanere infastidite. Io le dico, a volte sembra che ci siano anche troppe insegne luminose. Io una volta stavo per fare un incidente perché a furia di cartelli pubblicitari e questo, non sono riuscito a vedere un semaforo rosso perché era nascosto in mezzo alla pubblicità. E volevo quasi chiamare i vigili e dire, è impossibile, dico, basta, c'era un'edicola con le bandiere e le bandiere davanti al semaforo. Però anche il semaforo, dico, c'era pubblicità dappertutto in quel semaforo, cioè uno si distrae, si confonde, si... Questo può succedere anche con una chiesa, puoi riempirla di tante cose attraenti fino a stordire, perché possono essere piacevoli, ma poi il concreto. E a volte sono cose proprio fatte proprio per affascinare, per ingannare, no? E io quando leggo questo versetto, Isaia 50:11, mi fa sempre pensare a questo.
Ecco voi tutti che accendete un fuoco, che siete armati di tizzoni, andatevene nelle fiamme del vostro fuoco e fra i tizzoni che avete accesi. Questo avrete dalla mia mano, voi vi corcherete nel dolore.
Questo era relativo a cose della legge, che anche il fuoco stesso doveva essere fatto in una certa maniera, i profumi eccetera, doveva essere fatto secondo come Dio insegnava. Io quando leggo questa mi viene da pensare anche ai fuochi d'artificio, no? Che è un bello spettacolo, tutti vengono per vederli, ma sono fuochi d'artificio, che c'è? Che resta? E faccio solo un breve riferimento, ricordatevi del fico sterile che era pieno di foglie e non aveva frutti. Non è per dire, un fico può anche essere bello con le foglie, l'importante è che ci siano frutti, non è il problema, non sono le foglie, a volte sì, parlando spiritualmente, ma l'importante è che ci sia almeno qualche frutto, perché come anche Gesù dice della vite, dico, se qualche frutto lo dà, io lo rimondo affinché ne dia di più. Ma se ci occupiamo solo di foglie, ora torno al mio argomento. L'uomo spirituale è un'altra cosa. Sta scritto. L'uomo spirituale è morto con Cristo e non è più trovato, come... Non so da dove mi veniva, sono andato a cercarlo con la chiave biblica, dico, dov'è che l'ho sentito questa, non è più trovato. Era Enoch che fu rapito con Dio e non fu più trovato, perché era piaciuto a Dio. L'uomo spirituale Ebrei 11:5. Ah, era quello, era di Enoch, Ebreo 11:5. Ok. E quindi, che significa che siamo morti in Cristo e con Cristo siamo morti? Dice Colossesi 3:1-4.
Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria.
Allora, questo non vuol dire, come abbiamo sentito anche dagli insegnamenti precedenti di Corrado, non significa che dobbiamo, non siamo in questa terra, che no, pensiamo alle cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, cioè, dove c'è il regno di Dio, e viviamolo qui sulla terra. Dobbiamo viverlo, però come? Io voglio raccontarvi, a proposito di questo versetto, mi è stato raccontato direttamente da chi ha fatto questa esperienza. Un anziano pastore fece una sera, una notte, un sogno. E nel sogno si era trovato al funerale di Gesù, in mezzo alla processione delle persone che stavano portando Gesù al sepolcro. E c'erano i vari personaggi biblici, quelli che nel sogno... E lui ha seguito questa processione, anche lui è arrivato, è arrivato al sepolcro, è entrato dentro, ha visto dove avevano deposto il corpo di Gesù, avvolto, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto, scusate, mi ricordo anche del fratello, a un certo punto si accorge che era da solo e che avevano chiuso il sepolcro con la pietra. Ed era, lui si era attardato a contemplare ed era rimasto chiuso dentro con il corpo di Gesù. E si è guardato e ha detto, e ora come faccio a uscire? E la pietra era pesante. Ha detto, mi tocca stare qui 3 giorni fino a che Gesù risuscita. E poi si è svegliato. E quando si è svegliato ha detto, Signore, ma che vuol dire questo sogno? Ha aperto la Bibbia ed è arrivato questo versetto. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E fino a che Cristo non si manifesta, non potete manifestarvi neanche voi. Ma quando Lui si manifesta, perché si manifesta, allora anche voi sarete manifestati con Lui in gloria. Chi è spirituale, lo dice Gesù stesso, chi è spirituale non può fare nulla da sé. Giovanni 5:30.
Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi. Io non posso fare nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
Cioè, e qui è Gesù che parla, lui che aveva ogni diritto ha rinunciato anche alla sua volontà ed ha detto, io non sono venuto per fare la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. E fino a che non vedeva il Padre, non poteva fare nulla da sé, perché aveva rinunciato al sé, si annichilì se stesso, dice. Stava con gli occhi verso il Padre, e come il Padre gli si rivelava, così lui viveva. E mi sa tanto, lo dico di mio, mi sa tanto che successe la stessa cosa alla morte di Lazzaro. Lazzaro, il tuo amico, sta morendo. Fermo. fino a che non è arrivata notizia che Lazzaro era morto, dice andiamo. Dice, ma ora, se non ha visto il padre, non può, muoia Lazzaro, ma io devo fare la volontà del padre, dipendere da Dio. Perché se no non era, come dice, annichili se stesso, no. Non poteva se no dire chi ha visto me ha visto il padre, se no avrebbe detto voi avete visto me. E invece si è annullato nel padre. Quindi l'uomo spirituale deve in ogni cosa attendere il movimento dello spirito. Ora chiaramente stiamo parlando di perfezione, non prendiamoci dei pesi, diciamo, però è dove il Signore ci vuole portare, dove vuole lavorarci, maturare per arrivare a questo punto. Dipendere e attendere il movimento dello Spirito in noi, il compimento dei tempi. Che ne sappiamo quando è, anche se sappiamo cosa dobbiamo fare, che ne sappiamo quando è il momento giusto se Dio non ce lo rivela? Io devo fare una cosa, devo parlare a una persona. Chiaro, siamo nella libertà dei figli di Dio, partiamo da questa base, siamo nella libertà e siamo, come dicevo ieri in macchina, siamo autorizzati, pienamente autorizzati a sbagliare, perché non c'è più condanna, neanche per chi sbaglia, non c'è condanna. Siamo pienamente autorizzati a sbagliare e serve anche sbagliare per imparare, serve cadere per rialzarsi, per andare avanti. Ne parlavo l'altro giorno con l'altro fratello, ma quale padre non è contento dei tentativi del proprio figlio di imparare a camminare, e se cade lo incoraggia, cioè a parte che impara da sé a camminare, però fosse anche una cosa che noi volessimo insegnargli, no? È normale che cade, perché mai dovrebbe scoraggiarsi e dire no, io sono caduto, non camminerò più, basta, non ci rinuncio. Sarebbe una tragedia per noi stessi come genitori. Se noi sbagliamo, e Dio vuole soltanto incoraggiarci, riprova, vai avanti, non c'è condanna, ma anzi, magari la prossima ti viene meglio, poi meglio ancora, poi meglio ancora, poi si impara, si capisce qualcosa, siamo liberi. Però in questa, dico, dobbiamo imparare a dipendere da Dio, non dalla nostra volontà. Il compimento dei tempi, diventare un sacrificio vivente. E io dico, ma sacrificio di cosa? Un sacrificio di noi stessi. Gesù ha detto, chi non rinuncia a se stesso non può essere mio discepolo, mi sembra, no? Ma di me stesso in che senso? Della mia mente. Se io rinuncio, o meglio, aspiro a imparare a rinunciare alla mia mente, è come se io dicessi voglio metterla da parte, è come se fossi in un certo senso decapitato. E io scopro che davanti al trono di Dio ci sono persone chiamate a regnare con Lui che sono state decapitate.
Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Chi sono tutti questi decapitati? Potrebbe essere Giovanni Battista, che è stato decapitato, potrebbero essere tanti che ora sono decapitati ora nei paesi arabi. Io credo che parli di qualcos'altro. Persone chiamate a regnare con Cristo perché hanno rinunciato veramente a se stessi. Hanno rinunciato come Gesù a quel punto a dire non la mia ma la tua volontà. E io dico, lo dico io, per me questa è la vera luce che illumina ogni uomo. Cioè, non siamo noi, in noi stessi, la vera luce. Noi rendiamo una testimonianza alla vera luce. Dice, leggendo il Vangelo di Giovanni, quando però Cristo si manifesta a noi, noi diventiamo la sua luce, diventiamo quella luce posta sopra il monte, che quelli che ricevono la sua luce e non la nostra, ricevono il diritto addirittura di figli, l'opportunità di figli, perché appunto non sono nati da volontà d'uomo, da carne e da sangue, perché non li ho formati io. Io mi sono limitato a cercare di essere luce quando Gesù si manifesta. Se vedono in me la luce di Gesù e non la mia, e se la accettano, diventano figli di Dio, e non sono nati per mia volontà, sono nati da Dio. Questo significa non sono più io ma Cristo. Quando veramente moriamo a noi stessi e al mondo, o forse al mondo e a noi stessi prima, fa lo stesso, ma fino a che invece ci agitiamo, ci preoccupiamo, ci affatichiamo per noi stessi, per quello che noi vogliamo ottenere o far credere di noi, la nostra immagine, la nostra reputazione, io dico, la carne prospera. E qual è il risultato? Come dicevo prima del fico, foglie, foglie, foglie. La gente può essere illusa dai miei bei discorsi, viene a cercare il frutto quando ne ha bisogno, attratta da bellezza appariscente, sofisticata, e trova magari da mangiare cibo sofisticato. Magari si riesce anche a fargli mangiare qualcosa che non è vero cibo, qualcosa preconfezionato che sazia ma non nutre. Può lasciare poi l'amaro in bocca, la delusione, e nel momento della prova pesi, regole che stancano e non danno mai riposo, non danno guarigione, non profumano di resurrezione. Eppure tutti noi, se siamo in Cristo, tutti noi abbiamo cominciato come i Galati, no? Abbiamo cominciato bene, per lo Spirito, perché lo Spirito ci ha parlato, lo Spirito ci ha compunto, lo Spirito ci ha guidato, non per le opere della legge. Io scrivevo qui, io stesso feci un'esperienza simile di cambio di gusti, perché c'è stato qualcosa, qualcuno, non importa chi, un personaggio del mondo della musica, che da quando ho cominciato a seguire Cristo, quello non mi piaceva più, l'ho sperimentato anch'io. Ma se ho rinunciato spontaneamente a qualcosa, per un moto che veniva da dentro, perché dovrei poi per una religione volontaria rinunciare anche a ciò che non sentivo, che non potevo dire che fosse da parte di Dio, qualcosa di spontaneo. Perché mi devo prendere dei pesi? Perché se il Signore mi ha cambiato il gusto, poi devo andare a dire allora anche questo, anche questo, anche questo, anche questo, anche questo. Se Dio non me l'ha chiesto, se Dio non ha detto nulla, ora io voglio fare una parentesi di una cosa che ho sentito oggi. Ho sentito oggi un fratello fare la testimonianza che lui, l'ha detto oggi alla fine del pranzo, lui, così, senza mano d'uomo, improvvisamente non riusciva più a fumare. Qualcosa che Dio ha fatto in lui. Le altre cose, andiamo avanti. Questo mi è stato insegnato e so che lo Spirito di Dio agisse dall'interno, non dall'esterno. Quindi perché io dovrei, sapendo questo, poi andare a chiedere ad altri dall'esterno, quindi, di fare o non fare qualcosa se lo Spirito che è in loro non ha parlato? Devo io parlare al posto dello Spirito di Dio? O non ho fede io che la sua parola porta a compimento ciò per cui è mandata, come dice Isaia 55.
Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata.
Come dicevo prima, il Signore sa come fare, il Signore sa quando fare. E quando Dio parla, la sua parola non torna a vuoto, ma va a compiere ciò per cui è mandata. E io che mi intrometto a fare, a dover andare a dire a qualcuno che appartiene a Cristo, che Cristo ha comprato col suo sangue, a dovergli dire io, tu devi fare questo, tu devi fare quello. Se parliamo di consigli è un altro discorso. Qui stiamo parlando di pesi, di regole, di legge, di condanne. Non ho io fede che quello che ha parlato a me e ha cambiato la mia vita può cambiare chiunque vuole, quando vuole? Devo io parlare al posto di Dio? La sua parola è lettera o è spirito vivificante? Questo è il vecchio lievito. Leggiamo prima Corinzi.
Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità.
Sincerità e verità vengono dall'alto. La verità, dice, è venuta, è apparsa agli uomini. Quindi ciò che è nato dall'alto ha vinto e vince sempre il mondo, dice prima Giovanni.
Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede.
Quello che viene da Dio vince, non ha bisogno del mio, se non è da parte di Dio, chiaro, perché se io sono strumento da parte di Dio non sono io ma è Cristo, è questo. Ma se invece sono io e non Cristo, invece che aiutare io complico, invece che raccogliere disperdo. Se non raccolgono con me disperdono, mi sembra. di ricordare. La sua luce splende nelle tenebre e le tenebre non la possono sopraffare. Se invece le tenebre avanzano, che significa? Ah, se io non dico a quello, se non faccio, questo finirà così, se io non lo avviso, se io... e se non è da parte di Dio? Quindi, se le tenebre avanzano, vuol dire che non era vera luce. Era uno sforzo umano, uno sforzo mio di gestire o addirittura controllare una persona. Non era genuina, non era dall'alto, non era nuova, era sempre dello stesso mondo. E dove in quel mondo uno spirito non può scacciare un altro spirito, perché fanno parte dello stesso regno, e invece non lo scaccia quell'altro spirito, lo accoglie, e la luce, che in realtà è tenebra, diventa peggiore, ancora più fitta. Scusate, ma in Matteo dice questo, no?
Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre?
Se non è veramente la luce di Dio che illumina ogni uomo, ma è la mia luce che vuole far finta di essere la luce di Dio, le tenebre quanto grandi saranno? Perché stiamo parlando di qualcosa che non viene dall'alto ma dal basso. Ma invece coloro che hanno fatto con un patto con sacrificio e si sono quindi immolati con Cristo, non sono più di questo mondo, non sono più sottoposti alle leggi esteriori, come dice in Colossesi. C'era quello del Salmo. diceva nel Salmo: adunatemi i miei santi, coloro che hanno fatto patto con me con sacrificio. Sacrificio di che? Per me è quello che abbiamo detto prima. Allora, scusate, non sono più sottoposti alle leggi esteriori.
Non toccare, non assaggiare, non mangiare tutte cose destinate a scomparire con l'uso secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini.
Secondo, non dice la legge, dice il comandamento e le dottrine degli uomini. Ma era nella legge di Mosè che non mangiare, non toccare, l'arca stessa. Oggi abbiamo questa libertà che Uzza non aveva. Noi possiamo non solo toccare l'arca, entrare nel luogo santo, perché siamo in Cristo. E non sono più sottoposti a queste leggi esteriori, perché con Cristo portano la libertà dei figli di Dio, e quando toccano guariscono, parlando liberano, quando appunto non sono loro ma è Cristo in loro. E qui è suonata la campana. Amen.